Essere e benessere di Nicoletta Carbone.
Buona giornata, finalmente siamo insieme. Saluto subito e ringrazio in regia la parte tecnica Giorgio Matè, Laura Vanossi, preziosa in redazione, efficientissima. Subito il nostro sommario.
Cineterapia, un'occasione di benessere. Menopausa, perché a volte arriva troppo presto, quando il pupo si mette tutto in bocca.
Oggi parliamo di cinema e quindi non poteva mancare qui con me Marta Cagnola. Ciao Marta!
Buongiorno a tutti!
La nostra giornalista esperta di cinema della redazione del GR di Radio 24, ma accanto a me abbiamo anche Alberto Pellai.
Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti, ciao Marta!
Grande appassionato di cinema.
Assolutamente sì, lo utilizzo anche in molte delle attività di prevenzione che faccio con i genitori e con gli studenti, per cui sono molto contento di essere in questa ospite in questa tua puntata.
Marta, quante volte noi usiamo un film un po' come usiamo un alimento, un cibo, no? Magari abbiamo voglia di qualche cosa, ecco che subito andiamo a scegliere il film che intuiamo possa fare al caso nostro.
Fa così bene, certo, le delusioni sono sempre in agguato, perché a volte si è mal consigliati, ma non perché ci consiglino male il film, ma perché il film giusto deve arrivare al momento giusto, e quando c'è il film giusto al momento giusto è qualcosa di bellissimo.
Perché, come si dice, la vita non è un film, ma a volte un film ci tocca la vita, e in linea con noi per commentare anche questo aspetto parleremo nel dettaglio di cinematerapia, una parola e una disciplina, ma spesso usiamo questa parola in modo un po' improprio. Ci faremo aiutare dal dottor Giampiero Ciappina, che è in linea con noi, psicoterapeuta, presidente dell'Istituto Solaris e autore di un recente libro, Manuale di Cinematerapia. Dottore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori.
Grande appassionato di cinema anche lei?
Sì, appassionato di cinema, ma soprattutto della potenza che il cinema può mettere in campo per aiutare le persone.
Le persone nel quotidiano e anche le persone con dei disagi, con dei disturbi. È in questo modo che la cinematerapia diventa proprio una terapia, vero dottore?
Certo, lo strumento cinema può essere un efficace strumento per aiutare tutti quanti, un po' come già da moltissimi anni fa anche l'arte terapia, la grande famiglia delle arti terapie, quindi la cinematerapia è soltanto l'ultima nata in questo panorama di strumenti a disposizione del clinico, ma anche a disposizione del pubblico.
Allora, andiamo subito al cinema, ascoltiamo un breve trailer cinematografico.
Qualche giorno fa il destino mi ha fatto incontrare la ragazza che adesso vi presenterò. La vedrete come è apparsa a me.
Lei è una grande artista.
Perché ho messo i tacchi?
È sconvolgente.
La scena è un mondo. Hai mani meravigliose, usale.
Edith, esci!
Sono tua madre.
Dai, la mamma, cantaci una canzone.
Tu mi fai pensare a un passero, un piaf, la mon piaf.
Sei il mio campione. Voglio che tu sia mio per tutta la vita.
Sembri una fata.
No. Mi devo drogare, lui, non ho scelta.
Sarebbe un suicidio.
La sua voce è come l'anima di Parigi.
Farti coraggio, Edith. L'aereo è precipitato.
L'avete riconosciuto molto probabilmente, e non abbiamo scelto a caso questo trailer della Via in Rose, perché ci ha scritto Paola da Firenze. Ascoltiamo la sua mail e poi la commentiamo insieme.
In queste settimane, anche in seguito ai tanti articoli e servizi dedicati agli Oscar del cinema, ho deciso di vedere il film La Via in Rose. Da tempo volevo farlo, ma avevo una specie di timore perché mi ero resa conto di quante similitudini ci fossero tra la mia vita e quella della grande artista. E il mio istinto aveva ragione, perché dopo aver visto il film sono scoppiata in un pianto a dirotto, senza capire bene se piangevo per me o per Edith o perché mi immedesimavo in lei. È normale tutto questo. Devo pensare che sia un momento particolare, oppure alcuni film riescono a schiacciare degli interruttori a noi invisibili.
Marta, un film bellissimo che colpisce, come ha colpito la nostra ascoltatrice, che ha colpito naturalmente anche a te.
Beh, devo dire, Nicoletta, che sono emozionata anche dalla lettera dell'ascoltatrice, perché riconoscersi in una storia così forte vuol dire che, insomma, ha vissuto delle emozioni e delle esperienze molto intense. Il film è splendido, la storia di Edith Piaf è incredibile, io lo consiglio a tutti, anche se effettivamente è molto forte, quindi bisogna essere preparati. Io a tutti gli amici che mi chiedevano sarà il caso di andarlo a vedere, dicevo andatelo a vedere se siete sereni, e soprattutto portatevi un bel pacchetto di fazzoletti di carta, perché tira fuori proprio delle emozioni grandi da dentro.
Dottor Ciappina, è questa un po' la magia, no, di un film, che ci arriva dentro. Ci sono dei film che ci segnano, in cui noi in qualche modo ci immedesimiamo in modo profondo, ci lasciamo coinvolgere. È una sorta di magia che voi avete studiato.
Sì, abbiamo studiato, che fa parte, diciamo, del linguaggio del cinema. Il cinema ha questa grande potenza, questa capacità evocativa, proprio perché parla un linguaggio sostanzialmente universale, che è il linguaggio dell'emotività. Utilizza codici alfabetici che sono i codici dell'emotività e che tutti noi possiamo riconoscere. Quindi tutti quanti possiamo immedesimarci nelle vicende di un personaggio, ma soprattutto nei suoi tratti, nelle sue caratteristiche, nelle capacità che mette in campo quando agisce lungo la trama che ha descritto il regista.
Alberto.
Credo che poi la miscela particolare nel film specifico citato dalla nostra ascoltatrice è che parlano le immagini, parla la storia di vita di Edith Piaf, e naturalmente parla la grande espressività dell'attrice che la interpreta, ma parla anche la musica. Io nel vedere questo film sono rimasto davvero colpito nel sentire come la vibrazione della voce della cantante, la scelta musicale, il repertorio della cantante fosse davvero perfettamente integrata in sintonia con il mondo delle emozioni che veniva raccontato. In questo senso forse il dottor Ciappina ci può davvero aiutare, cioè in un film non è solo l'immagine che funziona sullo spettatore, ma è proprio la miscela di storie, immagine, musica, scelta di mettere o non mettere una colonna sonora, parole, cosa produce un impatto così potente nello spettatore?
Beh, già da molti osservatori, da molti clinici, da molti studiosi è stato fatto notare che questo impasto, questa speciale alchimia dell'opera corale filmica realizzata attraverso l'uso sapiente di tante arti ha la capacità di parlare all'inconscio, ovvero sia gli spettatori seduti sulla loro poltrona possono vedere rappresentate sullo schermo cinematografico delle vicende che però gli appartengono, e quindi in questo senso sentono e percepiscono un senso di appartenenza a quelle che sono le vicende narrate. Questo senso di appartenenza si chiama proprio identificazione, qualche tecnico la chiama un po' più identificazione proiettiva, ma comunque questo è lo strumento attraverso il quale lo spettatore penetra nelle emozioni del personaggio, le fa proprie e vive contemporaneamente al personaggio delle emozioni, in tutta sicurezza, perché poi è seduto sulla sua poltrona.
Certo, poi se ne esce, no?
Certo.
Ecco, ma io volevo chiedere a Marta, che vive praticamente a Pane Film, Marta.
Sì, Pane Film, Pane Radio.
Pane Film e Pane Radio, e per questo è in perfetta linea, ma Marta, volevo dirti, tu hai un occhio un po' clinico. Vedendo un film, che cosa ti tocca? Cioè, tu sei una da film, da grandi immagini, da dialoghi. Ci sono poi dei film che sembrano più lenti di altri, più attenti al dettaglio. Che cosa ti colpisce?
Io credo che sia un'alchimia un po' imprevedibile, perché ci sono... intanto la cosa particolare è che perlomeno a me succede di non saper giudicare un film non appena esco dalla sala. Ci sono molti critici cinematografici che si scatenano in dibattiti proprio appena si accendono le luci. Io ho bisogno di farlo decantare un po' il film, perché l'emozione del primo momento non è di solito quella che poi mi rimane dentro. Ci sono film che poco alla volta capisci che non ti sei dimenticato per la storia, per i personaggi, per le immagini, anche per qualche situazione molto più piccola e che ti ha colpito la fantasia, ma dei film che ti rimangono dentro a distanza di anni. L'alchimia Oddio, se ci fosse una ricetta farei io la regista, perché vuol dire che saprei esattamente cosa ci vuole per fare un film che arriva al cuore perlomeno di chi un po' assomiglia a me. Però certo è che è come, un po' come la musica, magari al primo ascolto non è quella poi di cui ci siamo innamorati quando l'ascoltiamo più volte.
Dottor Ciappina, anche lei adotta questa tecnica, questo modo, no, di far sedimentare un po' il film appena visto per esprimere poi un giudizio, per capire fino in fondo se le è stato benefico, se ha aggiunto, no, un po' di benessere alla sua quotidianità oppure no, è una buona indicazione?
Sì, certo, questa è sicuramente una buona indicazione, anzi forse è la migliore indicazione, nel senso che le emozioni, quelle, le prime emozioni possono essere in qualche maniera errate, nel senso che ci vuole del tempo prima che si riesca a scavare nel profondo, e questo tempo è assolutamente necessario, quindi va benissimo che sia così. Diciamo che la lettura che ne fa la cinematerapia va un po' oltre quella che è semplice la trama del film, cioè se ne fa una lettura soprattutto di natura allegorica, soprattutto di natura simbolica, quindi si cerca di capire se il personaggio ha messo in atto per esempio delle competenze che possono essere utili alla persona. Quindi ecco, questo è tutto un po' un discorso che riguarda un po' specificatamente la cinematerapia, ovvero sia l'applicazione del cinema nell'ambito diciamo di crescita delle persone o di miglioramento di determinate capacità.
Noi adesso siamo già usciti, no, praticamente dalla sala cinematografica per capire, no, quanto bisogna aspettare per dare un giudizio, per vedere se il film ci ha toccato, ma nel corso della trasmissione cercheremo anche con l'aiuto dei nostri ospiti di dare delle indicazioni per poter utilizzare un film per il nostro benessere, no? Di solito quando uno è triste dice vado a vedere un film che mi fa ridere, oppure un film per poter piangere. Molti, no, dicono quel film era così bello, pianto tanto. Restate con noi.
Una mela al giorno.
Il cinema alla radio, e soprattutto oggi cercheremo con l'aiuto di tanti ospiti, abbiamo Marta Cagnola in linea con noi, qua Alberto Pellà in studio, il dottor Ciappina, psicoterapeuta, che ci aiuteranno un po' a capire quanto il film può aggiungere, no, qualcosa al nostro benessere. Tra l'altro, Alberto, tu lo utilizzi molto anche nei lavori che fai con i ragazzi, con le famiglie.
Sì, io rimanevo molto colpito nell'ascoltare il dottor Ciappina, perché davvero ci proponeva in qualche modo, ci lasciava intuire una gamma di utilizzi molto specifici del cinema e dei prodotti cinematografici, non solo quindi a scopo o ludico oppure emozionante, ma anche lo sviluppo umano, lo sviluppo della persona. E se io ragiono per esempio immaginandomi un gruppo di adolescenti, mi accorgo chi è un grande cultore di cinema, chi va davvero a cercarsi i film che in qualche modo gli servono in quel momento della sua vita, o comunque si appassiona al mondo della cinematografia, in qualche modo ha anche una capacità migliore di affrontare le fatiche della vita. È come se il cinema diventasse uno strumento di formazione per la sua vita. Dottor Ciappina, è questo quello che lei intende quando dice il cinema come strumento di sviluppo della persona?
Certo, nel senso che...
Alberto Pellai ha capito subito, vede dottor Ciappina come avanti.
Nel senso che il linguaggio del film ormai fa parte profondamente della cultura del Novecento, quindi non possiamo prescindere da un'alfabetizzazione al linguaggio audiovisivo e ai linguaggi delle immagini, che sono poi quel processo cognitivo che ci aiuta a decodificare la nostra realtà. Quindi è molto adeguato l'utilizzo per esempio con le scuole o con gli adolescenti, proprio perché saranno gli adulti del domani e dovranno interpretare, leggere, comprendere, fruire una realtà che sarà sempre più complessa. E soprattutto in questo secolo in cui ci muoviamo lungo i linguaggi del multimediale, i linguaggi dell'audiovisivo, è importante avere una capacità di decodifica che permette a questi individui di saper essere molto ben adattati alla realtà che loro troveranno.
In questa direzione ci vuole però una guida, no, dottor Ciappina? Cioè, io immaginando il ragazzino, la signora, no, il libero professionista, la casalinga che si siedono, no, davanti al grande schermo, che è sempre di grande fascino, Marta, no?
No, infatti infatti mi chiedevo proprio, mentre stavate parlando, se il fatto di vedere un film proprio al cinema possa dare un qualcosa in più, perché ormai molti film li guardiamo in DVD o alla televisione. Forse la magia del cinema può garantirci ancora un passo in più, il buio, il rito, la sala.
Per me è fondamentale. Io non provo lo stesso, dottor Ciappina, se vuole mi metto sul suo lettino, che non è un lettino il suo, essendo lei uno psicoterapeuta, però io non provo lo stesso piacere, lo stesso coinvolgimento emotivo, ecco, mi metto a nudo se vedo un film in una sala cinematografica oppure se lo vedo a casa. Sono, certo. Mi devo preoccupare?
No, non si deve preoccupare, anzi è proprio la caratteristica della sala cinematografica che richiama in realtà dei riti prepagani che sono molto conosciuti nella psichiatria dinamica, ma che naturalmente fanno parte più della nostra storia, e che riguardano i templi di Trofonio, dove il cosiddetto paziente o comunque si rivolgeva ai sacerdoti per avere un'illuminazione sulla sua propria strada.
Sì.
E questo rito prevedeva proprio che il paziente andasse in una caverna buia, dove lì sarebbe stato visitato dal Dio che gli avrebbe dato una visione.
Sì.
Questa visione poi sarebbe stata interpretata dai sacerdoti. Questo rituale, che ormai naturalmente è scomparso, ricorda molto il rituale dell'andare al cinema, del sedersi in una sala buia, dell'attendere la fruizione del cinema. C'è una disposizione d'animo specialissima quando noi andiamo al cinema, ci aspettiamo qualche cosa di buono, qualcosa che sarà utile per il nostro animo, come dicevate prima, mi farà piangere, mi farà ridere, sono in attesa di qualche cosa che mi serve per la mia vita, quindi è una disposizione d'animo davvero particolare.
E qual è la disposizione di Marta Cagnola? Io mi sono esposta, Marta, ormai ti devi esporre anche tu, poi facciamo chiediamo anche ad Alberto. Quando ti siedi in una sala cinematografica, com'è Marta Cagnola? Attenta? Vuole memorizzare tutto? Hai l'occhio clinico? Oppure ti lasci trasportare?
Una cosa che amo è andare al cinema sapendo possibilmente solo il titolo, il nome degli attori, il nome del regista e quasi niente di più. Scoprire tutto proprio dal film stesso, non mi piace sapere troppo, e quindi credo di entrare sempre in sala con un atteggiamento molto curioso, molto ricettivo, molto aperto, e mi dà così fastidio sapere già del film. È un po' difficile perché ormai le informazioni sono tante.
Sì, bisogna proprio chiudersi, non leggere o non sentire, soprattutto quando il collega ti dice vai a vedere questo film, ti dico che lui, allora poi mi raccomando, poi dimmi quella scena. Alberto Pellai è qua che sorride, perché io so che invece Alberto Pellai va al cinema con cognizione di causa, lui vuole sapere sempre prima tutto. E adesso invece per noi è arrivato il momento di sentire gli aggiornamenti dei mercati finanziari, il meteo, poi di nuovo insieme. Eccoci di nuovo insieme. Io ho bisogno dei miei ospiti, però, perché voglio capire una cosa, e forse è molto banale, no? Quando uno ha un pomeriggio libero, una sera, vuole rilassarsi, andare al cinema, sceglie il film, volente o nolente, un po' in base, quando non è proprio trascinato dagli amici a peso morto, un po' in base al proprio stato d'animo. Marta, capita così anche a te o no?
Ma devo dire che prima che io cominciassi a vedere 3-4 film al giorno, anche per ragioni professionali, io ero quella che spesso veniva trascinata al cinema dagli amici. E devo dire che non è sempre una brutta idea, perché talvolta si scopre il film che non si immaginava.
Noi ci siamo lasciati in un punto in cui tu avresti dovuto scoprirti, no? Allora tu vai al cinema preparato.
Ti dico che per me la condizione principale è andarci accompagnato. Mm-hmm. È vero che potendoci andare poche volte scelgo con molta attenzione, in modo da non sprecare la mia occasione. Mi piace moltissimo, dopo aver visto un film, condividere l'esperienza che ho fatto, e in generale di ogni film mi metto sempre un po' nella borsa della mia vita due o tre scene oppure due o tre parole che a volte sono proprio
le famose parole chiave di Alberto Pellai. Dottor Ciappina, lei ha preso appunti? Allora, Alberto Pellai va al cinema sempre accompagnato. Ci sono persone che amano invece andare al cinema da solo, allora questa può fare la differenza? Ci tratteggiano due profili differenti?
Beh, certo, evidentemente chi ama andare al cinema da solo deve vivere in maniera intimista le proprie emozioni, forse non le conosce bene o forse le conosce e ha timore in qualche maniera di doverle condividere. Naturalmente l'uso che ne facciamo noi del cinema, appunto nella cinematerapia, invece è molto più simile a una fruizione collettiva, dove invece le emozioni devono fluire ed è importante che fluiscano e che vengano condivise, proprio per vedere uno stesso oggetto, una stessa emozione, una stessa scena da tante sfaccettature diverse. Questo caleidoscopio di visioni va a comporre poi l'emozione che si costruisce dentro la persona e quindi poi ci può essere appunto questo memorizzare la frase famosa o comunque un passaggio trasformativo importante che il personaggio fa e che quindi si cerca di capire ma lui come ha fatto a risolvere quel problema, quali competenze ha messo per risolvere quel dramma che è tanto simile a un dramma che anche io sto vivendo, e questo è un aspetto formativo molto importante.
Dottor Ciappina, ma ci aiuta a scegliere il film giusto per il nostro stato d'animo? A volte è bene, no? Scegliere un film molto in sintonia con il nostro stato d'animo, invece a volte è meglio scegliere un film che in qualche modo, no, cerchi di proporci una situazione completamente diversa, proprio per portarci un po' la testa e il cuore altrove.
Sì, diciamo che comunque nella nostra metodologia il cinema è proprio uno strumento, quindi serve per entrare in determinate tematiche. Adesso per esempio mi viene in mente un film di qualche anno fa, Il vento del perdono di Robert Redford,
sì.
Un film molto bello che parla, comincia con la scomparsa del figlio del protagonista.
Sì.
Ecco, sembrerebbe una storia diciamo particolare, magari che non riguarda tutte le persone, però in realtà le dinamiche che si sviluppano, l'intreccio della storia, le emozioni che vengono fuori, in realtà sono molto utili per fare dei processi, dei passaggi di trasformazione che in realtà poi coinvolgono tutti.
Quindi il film è un po' come scuola di vita, no Alberto?
Ma il film è un'ispirazione, direi, è un modello, a volte è un attivatore, più che qualcosa che ti insegna, uno strumento per insegnare o per imparare. Secondo me è uno strumento che ti attiva, ti accende, e in questo caso non accende pensieri ma accende emozioni e stati d'animo su cui tu a posteriori dovrai produrre pensieri.
Marta, proviamo allora a farci guidare da te, poi il dottor Ciappina, Alberto Pellai, ciascuno per la propria esperienza potranno fare più un commento da esperti, no? Nel campo delle emozioni, come per fruire del film. Ci sono tanti film a disposizione, proviamo a individuarne qualcuno e ad azzardare a chi li suggeriremo.
Allora, io ho davanti a me tutti i film in sala in queste settimane, così dobbiamo per forza andarli a vedere al cinema, perché abbiamo deciso che fa parte del rito, quindi niente film in DVD, oggi si va al cinema. Beh, abbiamo sentito parlare del vento del perdono, al di là dei gusti personali, io direi che forse un film che ci mette di fronte al cambiamento delle persone che si trovano davanti a grosse rivoluzioni della loro vita potrebbe essere Caos Calmo di Grimaldi con Nanni Moretti. Insomma, ci si fanno molte domande di fronte a un film del genere, perché c'è la reazione di un uomo di fronte alla perdita della moglie, che è proprio l'inizio del film, quindi non svelo nulla. Come reagirà un uomo di fronte a un fatto del genere e cosa troviamo dentro noi stessi, dentro la nostra esperienza, che ci possa dare una traccia da seguire, insomma.
Alberto.
Ma io invece, visto che sono uno che usufruisce in famiglia soprattutto di film e DVD, però mi sono dotato di un videoproiettore, così li guardiamo anche noi su grande schermo in casa, ed è un'esperienza che consiglio a tutti, costa meno di un grande schermo e vi consente di fruire davvero in modo speciale.
E se no possiamo venire
vostre.
Tutti da te, Marta. Andiamo tutti a casa di Alberto.
Lo stavo subito proponendo io, anche perché possiamo anche andare a vedere un sacco di cartoni animati a casa di Alberto.
E guarda, proprio a proposito di cartoni animati, consultando il manuale di cinematerapia scritto dal dottor Ciappina, io mi sento di consigliare a tutti i genitori la serie dei Kirikou e la strega Karabà.
Bellissimo.
Perché propone,
bellissimo,
dal punto di vista cinematografico, un'immersione in un'animazione davvero poco nello stile Disney o Pixar che adesso va per la maggiore maggiore e contemporaneamente uno straordinario lavoro sul mondo delle emozioni e soprattutto su un tema che è quello delle paure, che manda in risonanza i bambini più e più volte, spesso ci trova incapaci, invece fa fare un percorso bellissimo a chi usufruisce di questo film.
Dottor Ciappina, abbiamo preso spunto appositamente dal suo manuale di cinematerapia, che è un libro bello perché è per addetti ai lavori, ma neanche tanto, vero dottore?
No,
ecco, è molto fruibile. Ecco, ci accompagna anche lei, ci dà un suggerimento, come hanno fatto un po' Marta e Alberto, per così legare un film a una nostra emozione, per stare meglio, insomma.
Ma una cosa che a me, un film che mi ha colpito molto è stato Le ali della libertà di Darabont, che è un film che racconta la vicenda di due ergastolani, Tim Robbins e Morgan Freeman, e in realtà il film è tutta un'allegoria sulla vita, sulla parabola che noi attraversiamo, quindi una chiave sicuramente esistenziale, ma secondo me molto adatta a tutte le persone che prima o poi nella vita si domandano cosa ci sono venuto a fare io qui. Allora, questa parabola che si vede all'interno del film di questi due ergastolani, secondo me dà veramente degli spunti di riflessione importantissimi su qual è il nostro messaggio, qual è l'importanza di essere qui e di non essere soltanto delle macchine o dei consumatori. È un bellissimo film che parla della libertà interiore, anche se poi la vicenda naturalmente si svolge, certo, all'interno di un carcere. È un film che io consiglio a tutti di rivedere proprio sotto questa, con questa chiave di lettura.
Ecco, sarebbe interessante, no? Avere la chiave di lettura e provare anche a rivedere un film provando a immedesimarsi e a leggerlo proprio secondo col tono. Adesso noi ci fermiamo perché andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade e poi torniamo subito qui.
Essere e benessere.
Oggi tutti al cinema e noi siamo andati tutti insieme, Marta Cagnolo, il dottor Ciappina, psicoterapeuta, Alberto Pellai. Dottor Ciappina, possiamo utilizzare la cinematerapia come un vero e proprio farmaco?
Beh, il cinema sicuramente provoca delle modificazioni umorali, ormonali che sono state misurate. E queste variazioni però di per sé non rappresentano un farmaco con un'indicazione terapeutica, nel,
sì,
senso che sicuramente c'è un cambiamento nello stato umorale, ma se questo cambiamento poi non viene in qualche maniera lavorato, orientato lungo un percorso di salute della persona, rischia di essere un qualcosa che rimane lì, e questa è la differenza che c'è tra una visione cinematografica che ha comunque un obiettivo ludico, culturale, o una visione a scopo cinematerapeutico, ovvero sia di lavorare profondamente sulle emozioni che sono estratte dal film.
Dottor Ciappina, lei lo racconta bene nel suo manuale. Cosa significa usare il cinema per la formazione di un professionista o di un operatore?
Naturalmente si appoggia su quello che abbiamo detto fino adesso, cioè dietro alla domanda che c'è di formazione c'è sempre un problema che va risolto. Nel caso che citavate prima c'è il problema della paternità: sono capace di essere padre? Che padre sono? Sarò il padre che è stato mio padre? Voglio essere un padre diverso? Allora c'è un problema dietro. Allora attraverso l'uso delle immagini si fa quel processo di problem solving che la persona magari da sola non sempre è in grado di fare. Attraverso, in qualche maniera, il film organizza e riorganizza i processi, le abilità che magari la persona già possiede, però che in qualche maniera vanno riorientate, reindirizzate. In questo modo le abilità che sono già naturalmente presenti nella persona vengono orientate verso un indirizzo formativo. Questo lavoro non solo si può fare e si fa in effetti in tanti ambiti relazionali, appunto, con la paternità, con l'ingresso a scuola, con le relazioni affettive. Io lo utilizzo moltissimo, per esempio, nei lavori che faccio con le coppie. Quindi ha tantissimi indirizzi e serve proprio per vedere come si può fare un processo e vedere se io ho quelle capacità, se sono capace di metterle in pratica.
Dottor Ciappina, lei ha parlato, lo utilizzo molto nelle coppie, ma alle coppie lei che cosa suggerisce di vedere? Così vediamo se Marta Cagnola approva.
Dunque, quando, anche per farle ridere, le coppie gli faccio vedere La guerra dei Roses, in modo tale che le coppie possono cominciare a identificarsi, nel senso che La guerra dei Roses chiaramente è un film dove tante dinamiche che sono presenti nelle coppie sono esasperate,
certo.
Però questa esasperazione, questa voce grossa che è in grado di fare il cinema, permette di superare delle difficoltà, delle difese, anche delle timidezze, dei legittimi pudori che magari impiegherebbero mesi e mesi di una terapia convenzionale. Allora, per esempio, attraverso La guerra dei Roses io faccio vedere cosa non si fa nella coppia e poi nei miei corsi spiego invece cosa si dovrebbe fare in quelle situazioni.
Marta, provi?
Ma io pensavo invece che guardando La guerra dei Roses al limite una signora si può ispirare e fare esattamente tutto quello che fa Kathleen Turner, ma solo perché io sono un po' cattivella.
Devo dire che anche a me è venuta la stessa cosa, ma non diciamola al dottor Chapinac, perché sennò ci viene a prendere e ci fa un corso accelerato.
Sì, le coppie hanno bisogno di trovare nuove soluzioni, quello già lo conoscono.
Alberto, tu che cosa suggeriresti a una coppia? Lasciamo i bambini a casa.
In questo momento mi lasci un po' senza parole, ma non mi ricordo il titolo esatto.
Ma c'è Marta che ce lo suggerisce.
Ti odio, ti amo, ti odio era quello con Jennifer Aniston, che secondo me è molto simile come aspetto, come svolgimento del conflitto di coppia, in parte alla guerra dei Roses. Lì avviene molto attraverso prima il dialogo e poi i dispetti, e secondo me c'è una bella conclusione che è contraria a quella della guerra dei Roses, in cui la coppia in qualche modo riesce a recuperarsi. Non so se Marta cosa ne pensa e se tu invece hai magari un consiglio migliore per i nostri ascoltatori.
Beh, allora, effettivamente era molto divertente. Ti odio, ti lascio ti. Il titolo era difficile da ricordarsi. Non ha portato benissimo a Jennifer Aniston e a Vince Vaughn, che stavano insieme quando hanno girato questo film e poi si
e
sono
poi
lasciati.
E poi si sono lasciati, vedi.
Quindi
per questo noi non accettiamo ruoli da protagoniste, vero? Ce l'hanno chiesto in tanti, ma no, per piuttosto se poi dobbiamo andare, no, a fare le protagoniste e poi litigare, è finita.
No, meglio evitare, continuiamo su questa linea. Io pensavo anche a qualche vecchio film di Woody Allen, però, da consigliare, un vecchio Annie e io, insomma questi film di Woody Allen in cui vengono assolutamente ridicolizzati e portati all'estremo alcuni tipi di incomprensioni che secondo me sono assolutamente tipiche.
Questo mi piace, il grande mitico vecchio Woody. Io saluto Marta, ringraziandola per essere stato con noi, il dottor Chapin, Alberto Pellai, grazie, insomma ci avete portato al cinema, abbiamo imparato come utilizzare il film anche per il nostro benessere, per superare magari delle nostre chiusure, dei nostri momenti di stallo. Allora Marta, grazie ancora e ciao!
A presto, ciao a tutti!
Dottor Chapin, continui così, noi verremo al cinema volentieri con lei.
Grazie, arrivederci a tutti.
Alberto.
Finiamo la trasmissione e ti porto subito al cinema.
Va bene, ma iniziano alle 15:30.
Io ho un cinema aperto per te.
Va bene.